Allora, è da tempo che come collettivo stiamo lavorando in generale sulla questione autodeterminazione e in particolare in questo momento, anche dopo insomma le mobilitazioni del 1° febbraio legate alle mobilitazioni delle donne spagnole della campagna Io Decido, anche sulla questione interruzione volontaria di gravidanza, che è evidentemente fortemente legata alla questione dell'obiezione di coscienza qui in Italia, ma non solo. Obiezione di coscienza che è in fortissimo aumento, secondo una curva che negli ultimi 30 anni è arrivata fino al 17,3%, se volete poi vi do anche un po' di dati a livello nazionale e a livello locale, e dichiaro insomma che con delle percentuali così alte la 194, che è la legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, rischia di essere sempre più a rischio di disapplicazione, e quindi questo vuol dire un aumento esponenziale di aborti clandestini, dai dati sappiamo soprattutto tra le donne migranti, che tra l'altro utilizzano anche insomma metodi molto pericolosi con cui rischiano di rimetterci poi la pelle. Naturalmente è un collasso annunciato, perché se questa legge permette insomma di obiettare, quindi di rifiutarsi di accompagnare la donna lungo questo percorso, è ovvio che poi anche se possiamo pensare che l'articolo 9 fosse stato inserito all'interno della legge in buona fede, e poi ovvio che in molti e molte si sono approfittati di questa situazione, perché moltissimi obiettori e obiettrici di coscienza, tra medici, mediche e personale sanitario, molto spesso obiettano più per scelte opportunistiche di carriera che non per reali convinzioni religiose o morali. Questo perché non obietta vede di fatto molte limitate le proprie opportunità di avanzamento professionale, ed essendoci tantissimi medici obiettori, chi non obietta è costretto praticamente ad impiegare la maggior parte del proprio tempo professionale a praticare aborti, proprio per sopperire alla scarsità di personale non obiettore. Naturalmente poi c'è anche chi obietta nel pubblico e poi nelle cliniche o nei propri studi a pagamento, insomma, invece pratica interruzione volontaria di gravidanza. Quindi insomma una situazione che sta sempre più peggiorando, tanto che persino il Ministero della Salute insomma ha registrato questa difficoltà, arrivando naturalmente a conclusioni diverse dalle nostre, perché nell'ultima relazione, che si trova anche in rete, sostanzialmente il Ministero dice sì, questo problema esiste, le percentuali sono in aumento, dopodiché basta semplicemente facilitare la mobilità del personale all'interno delle strutture e quindi spostare insomma il personale obiettore e non obiettore, in modo che poi in tutte le strutture ospedaliere ambulatoriali ci sia la possibilità di interrompere una gravidanza. Di fatto non è così, nel senso che molto spesso le donne sono davvero costrette a volte anche a migrazioni forzate da una regione all'altra o da un ASL all'altra. In Lazio l'obiezione registra un 91%, quindi rendiamoci conto della difficoltà che può incontrare una donna nel momento in cui decide di interrompere una gravidanza. A sud le regioni a più alta percentuale di ginecologi e ginecologhe obiettori e obiettrici, punte dell'85,2% in Basilicata, quasi l'84% in Campania, 85,7% in Molise, 80,6% in Sicilia. A nord si distinguono così per la cronaca Bolzano con l'81,3%, Veneto 76,7%, in tutta Italia di fatto la percentuale non scende mai al di sotto del 50%, tranne in Val d'Aosta dove si registra un 16,7%.
È chiara, a Torino?
Sì.
A Torino?
Allora, Torino e provincia, la presenza di obiettore è comunque preponderante, rappresentano l'84,6% nella ASL Torino 1, 69,2% nella Torino 2, 61,53% nella 3, 68,96% nella Torino 4, 61,20% in Torino 5 i dati che vi dico sono di medici, ma sono sostanzialmente simili tra gli anestesisti e il personale non medico. Ma la situazione ancora più preoccupante nel Piemonte sono nelle altre province, dove si registrano veramente delle situazioni critiche. In particolare nelle ASL di Novara c'è un medico soltanto attivo, due medici ad Alessandria, tre medici a Cuneo, quindi una mappa davvero davvero inquietante, che costringe appunto le donne a spostarsi in una continua corsa contro il tempo, perché
un vero
limita anche temporalmente la possibilità di interrompere la gravidanza, e quindi capite bene che già nel momento in cui si scopre di essere incinte si intraprende insomma questo percorso, c'è poi la famosa settimana di ripensamento, e se cominci ad incontrare lungo il tuo percorso obiettori e obiettrici che possono partire dal tuo medico della mutua, piuttosto che abbiamo notizie addirittura in Torino, ma la situazione è la stessa in altre, ovviamente in tutta Italia, anche di obiezioni di obiettori e obiettrici tra i farmacisti, che è veramente assurdo. Ci sono a Torino farmacie, pubblicheremo poi insomma al momento giusto in questa campagna i riferimenti, che addirittura obiettano sulla contraccezione, ma non sulla contraccezione d'emergenza, sulla contraccezione. Non vendono preservativi, non vendono la pillola, farmacie che non vendono la pillola del giorno dopo.
Forse queste farmacie non è il caso di andarci a prendere nemmeno le aspirine, credo che sarebbe opportuno far conoscere al più presto.
Esatto, la campagna nasce proprio in questo spirito qua, perché ci rendiamo conto che è necessario in qualche modo muoversi e far qualcosa. Purtroppo non ci sono liste pubbliche, elenchi pubblici del personale medico-sanitario che pratica l'obiezione di coscienza, quindi bisogna insomma rimboccarsi le maniche e cercare di autogestirsi e farselo da sé. Già nel 2008 un collettivo di compagni di Milano che si chiamava Mai State Zitte avevano lanciato una campagna che aveva avuto un ottimo riscontro, che si chiamava Obiettiamo gli obiettori, e già loro appunto denunciavano la situazione sostanzialmente dicendo che, per quanto ci riguarda e anche la nostra posizione, che probabilmente l'obiezione di coscienza non avrebbe proprio senso d'essere in materia di ginecologia, nel senso che ha avuto senso nel momento in cui la legge è stata varata, perché era giusto permettere a ginecologi e ginecologhe, personale medico sanitario di non fare cose insomma che andassero contro la loro coscienza, però nel momento in cui la legge poi è entrata in vigore probabilmente andava messo in atto un meccanismo secondo cui le nuove leve che avessero deciso di intraprendere poi la carriera non avrebbero più avuto questa possibilità. Cioè, se la tua coscienza ti impedisce di portare insomma a termine tutte le questioni che riguardano il tuo lavoro, in qualche modo vai a fare altro. Loro così portavano l'esempio dei testimoni di Geova, che sono contrari alla trasfusione di sangue e se vogliono seguire la loro fede intraprenderanno professioni che non li metteranno di fronte all'obbligo di venirne meno. Quindi, per quanto ci riguarda, questa è la nostra posizione, poi può essere condivisa o meno. L'obiezione di coscienza per i ginecologi oggi andrebbe assolutamente abolita, e poi soprattutto andrebbero pubblicati i nomi e l'elenco del personale medico sanitario che pratica l'obiezione. Così non è, per cui quello che vorremmo fare attraverso questa campagna è appunto stanare gli obiettori, nominarli, spargere la voce su dove lavorano, su come si chiamano, quindi nomi, cognomi, la loro professione, dove operano, in modo che le donne che devono accedere all'IVG possano, seguendo questa mappatura, non incappare in questi personaggi. Per fare questo lavoro ovviamente abbiamo così chiesto il sostegno e l'aiuto di tutte le donne, di tutti gli uomini che in qualche con cui in qualche modo entriamo in contatto attraverso il blog, attraverso la rete, eccetera, chiedendo appunto a tutti, a tutte, soprattutto a tutte, di raccontare la propria esperienza, la propria storia, se hanno incontrato obiettori, obiettrici negli ospedali, nei consultori, nelle farmacie. Le loro storie verranno raccontate in maniera naturalmente anonima per proteggere la loro privacy sul blog, e cercheremo di mettere insieme tutti questi pezzi appunto per costruire una mappatura dell'obiezione. Speriamo che ovviamente le storie arrivino soprattutto dal nostro territorio per costruire una mappa su Torino e le province. Raccoglieremo ovviamente i materiali provenienti da tutta Italia e speriamo soprattutto che altri collettivi e altre donne insomma ci rubino tra virgolette questa campagna e la riproducano sui loro territori, in maniera che poi sia insomma assolutamente condivisa, riproducibile, e tutte e tutti possano avere accesso a questi dati. Chiediamo quindi di scrivere alla nostra mail o sul blog e poi raccoglieremo insomma queste testimonianze e cercheremo di mettere insieme un po' di dati, in modo appunto da sapere dove sono, e quindi nel caso per esempio delle farmacie boicottarli anche con in altro senso, nel senso non vado lì perché so che non troverò la pillola del giorno dopo, ma non vado proprio manco a comprarci appunto l'aspirina, proprio per sanzionarli in qualche modo dal punto di vista economico. Per quanto riguarda gli ospedali ovviamente non si tratta di un sanzionamento di questo tipo, però se so che nella clinica privata tal dei tali piuttosto che nell'ospedale tal dei tali su 10 troverò 9 obiettori, magari nella mia corsa contro il tempo andrò a rivolgermi altrove, ecco.
Ma forse anche diventa una pressione nei confronti di questi stessi medici, di cui tu giustamente sottolineavi che spesso si tratta di ipocrisia, di convenienza a fini di carriera. Se questi medici si vedono pubblicati i propri nomi, la segnalazione della propria posizione rispetto alla questione dell'obiezione di coscienza, potrebbero perdere clienti privati, potrebbero essere meno attrattivi e quindi nei fatti, come dire, avere sull'altro lato della loro bilancia nella scelta dell'obiezione qualcos'altro su cui riflettere. Mi pare che anche questo potrebbe essere un elemento interessante.
Sì. Assolutamente sì, anche perché adesso stamattina, scusatemi, ho ascoltato proprio le vostre dirette a spizzichi e mozzichi perché in casa non prendeva, però ho sentito che avete parlato anche di eugenetica, mi pare. Ecco, per esempio, una cosa su cui ragionavamo con le altre compagne, in particolare con una compagna del collettivo che è stata ginecologa per tanti anni, alla partita dai consultori autogestiti e poi ha lavorato insomma all'interno dei consultori anche del Sant'Anna per altri motivi, e diceva c'è anche una grossa contraddizione nei medici che obiettori che però poi fanno le ecografie, quindi le diagnosi prenatali, perché di fatto la diagnosi prenatale è volta a sapere e a conoscere se ci sono malformazioni del feto o quindi in qualche modo rientrano nel filone dell'eugenetica, no? E però poi alla fine obiettano e non praticano l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi anche questa è una grossa contraddizione, perché allora a quel punto se la tua fede religiosa e morale ti impone di mettere al mondo la vita per la vita in qualunque, cioè costringendo di fatto una donna a mettere al mondo qualunque così creatura porti in grembo, allora anche la diagnosi prenatale e anche tutta tra virgolette l'eugenetica che viene fatta sul corpo della donna in gravidanza è una grossa contraddizione o qualcosa che ti dovresti rifiutare di fare.
Senti Chiara, è arrivato un messaggio che dice: è giusto indicare chi siano gli obiettori ed invitare al boicottaggio, ma dire di abolire l'obiezione non mi sembra un discorso molto libertario. Cosa rispondiamo a questo ascoltatore?
Lo immagino, nel senso, io ho espresso la nostra posizione perché penso che appunto quella professione prevede una serie di, cioè se fai il dentista dovrai devitalizzare un dente, dovrai togliere una carie. Adesso sembra un po' che sto facendo dei paragoni fuori luogo, però appunto se un testimone di Geova non può fare trasfusioni di sangue eccetera, andrà a fare un altro mestiere, giustamente, perché se fa il medico non può poi rifiutarsi, no, di fare certe cose. Quindi, però capisco che magari può apparire come una posizione un po' netta, però di fatto la tutela dell'obiezione che aveva in sé la 194 ha portato questa situazione qua.
Ma forse scusa se mi interloquisco, ma forse, come dire, la pressione andrebbe fatta nei confronti di quelle strutture ospedaliere che relegano i pochi medici non obiettori al ruolo di esecutore di aborti, insomma, eccetera eccetera, favorendo invece la carriera di chi sceglie l'obiezione, capovolgendo un po' i termini. Se fai questo tipo di scelta, l'obiezione ti costa qualche cosa in termini di carriera, in termini di posizione. In fondo il diritto alla salute di tutti e di tutte passa anche attraverso il fornire dei servizi indispensabili su tutto il territorio. Il fatto che questo servizio non venga fornito in maniera significativa ovunque significa che moltissime donne ne vengono private, e da questo punto di vista fai un'altra, cioè, come dire, puoi continuare ad essere obiettore, ma se obietti allora paghi per la tua scelta.
Devi cambiare, no? Il paradigma.
No, guarda, discutevamo proprio con questa compagna ginecologa, diceva: scommetto che se ci fosse un gettone per ogni aborto praticato, no, gli obiettori probabilmente scomparirebbero, no? Quindi è ovvio che c'è un problema, insomma, economico, di carriera, di opportunità. Poi sicuramente c'è anche un sacco di gente che obietta per convinzioni morali e religiose. Dopodiché, voglio dire, il problema poi, se vogliamo andarla a dire tutta, sta proprio a monte, no? Cioè, in una legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza e che fa riferimento al codice penale, cioè già lì è un, no? Cioè, la mostruosità, perché di fatto iscrive l'aborto nella contrapposizione legale e illegale. Non è sicuramente quello che avevano chiesto le donne che si sono mobilitate negli anni 70. Sappiamo che è una legge frutto di un grossissimo compromesso, perché appunto già di per sé non ha senso che l'aborto riguardi la sfera penale del nostro codice, e che quindi appunto crei questa contrapposizione tra legalità e illegalità. Probabilmente già lì sarebbe da andare ad attuare la modifica principe, cioè depenalizzarlo e liberalizzarlo.
Senti, Chiara,
nel momento in cui si cerca di regolamentare in qualche modo, sicuramente, insomma, vanno trovate delle mediazioni. Fatto sta che la situazione è talmente degenerata che in qualche modo una toppa va messa.
Senti, Chiara, un'ultima battuta al di là dell'obiezione di coscienza. Diciamo, come sta la 194 e l'IVG anche a come attacchi al di là degli obiettori di coscienza? Sto pensando anche a un livello più internazionale, sto pensando alla Spagna, sto pensando ad anni in cui un po' di oscurantismo sta ritornando, o sbaglio?
Non stiamo messe bene su nessun fronte, anche in Spagna, insomma, con questa proposta di legge che di fatto definisce l'aborto un reato e permette soprattutto alle donne di abortire solo in due casi estremi, cioè in caso di violenza e di stupro, però accertato e denunciato entro un tot di giorni alla forza pubblica, e in caso di gravissime, cioè in caso di rischio di morte praticamente per la donna. Anche sulla questione delle malformazioni del feto ci sono degli articoli un po' ambigui, quindi capite quanto restringa drasticamente la possibilità di scegliere e di autodeterminarsi. E anche nel resto dell'Europa, insomma, la situazione non è delle più rose, quindi sicuramente questa campagna qua che stiamo facendo è un piccolo pezzo. Il ragionamento più complessivo è sugli attacchi al corpo delle donne, alla possibilità di autodeterminarsi, sicuramente in senso più generale, ma anche banalmente fino a un certo punto a partire dalle condizioni materiali di vita, perché poi in un periodo di crisi così forte in cui le donne sono le prime ad essere colpite, tassi di disoccupazione altissimi, stipendi più bassi degli uomini, welfare che viene eliminato e quindi le donne ricacciate dentro casa ad occuparsi insomma della famiglia. Sono tutti tasselli di un quadro che in qualche modo ci rimettono fortemente in difficoltà, e se le condizioni materiali di vita sono precarie, instabili, e se la povertà aumenta, diminuisce di conseguenza anche la nostra possibilità di scegliere, di autodeterminarci, di rivendicare spazi di autonomia, di essere indipendenti, e quindi insomma sicuramente sono discorsi tutti collegati, dal discorso economico al discorso culturale, a quello insomma delle leggi che ci attaccano.
Ma come possiamo, Chiara, come possiamo partecipare a questa campagna? Ricordaci un po' di indirizzi, insomma.
Allora, per partecipare alla campagna si racconta la propria storia e si scrive o sul blog direttamente a commento del post, o meglio ancora scrivendoci a noi.medea@autistiche.org. Lì raccoglieremo insomma tutte le testimonianze, speriamo con l'aiuto di tutte e di tutti di mettere insieme questa mappatura, e naturalmente l'invito è a riprodurre e a insomma questa esperienza e cercare di riportarla anche in altri territori.